Bianconero, il podcast che parla di Juve e di Juventus. Ideato e condotto da Jubit.
Per i tifosi bianconeri, la settimana appena trascorsa è stata decisamente positiva. Dalla vittoria contro gli acerrimi cugini meneghini alla sesta di fila in granata contro i laziali, passando per il successo ottenuto contro i madomi scaligeri. Tra un match e l'altro non sono mancate quel genere di notizie che rendono il mondo Juve un pianeta favoloso da abitare, e faccio riferimento al ritrovamento da parte della Guardia di Finanza di un foglio titolato Libro Nero FP, alla mail di Bertola con oggetto riduzione stipendi indirizzata al presidente Agnelli e alla sempre più delirante YouTube Sfera, che non ha mancato l'occasione di dire la sua riguardo le vicende juventine. I sorteggi di Europa League che ci hanno consegnato il Nantes come avversario sono stati il fatto più ordinario di cui discutere in questo podcast. Benvenuti, quindi, in questo terzo entusiasmante episodio della seconda stagione di Bianconero, il podcast. Si parte!
Tutti i venerdì sulle migliori piattaforme di podcast.
Quella di domenica 6 novembre, contro l'Inter in casa, è stata una partita che riesco malappena ad analizzare. Non perché io non l'abbia vista o non fossi stato spettatore attento, ma per il semplice motivo che i gol di Rabiot e Fagioli, approvvigionati neanche a raccontarlo da un eccezionale Kostic, hanno sovrascritto nella mia memoria il disagio emotivo vissuto nei primi 50 minuti del match a favore di un entusiasmo spropositato. L'entusiasmo è chiaramente dovuto alla certificazione che dopo più di un anno abbiamo superato i nerazzurri sia in un match che in classifica. Una vittoria cinica, come sempre più spesso siamo abituati a vedere da parte dei 16 che Mister Allegri decide di far scendere in campo. Una vittoria, tuttavia, frutto anche di episodi fortunati, con Dzeko, Dumfries e Martinez imprecisi nei momenti chiave dell'offensiva interista. Nel computo delle occasioni non annovero la traversa di Çalhanoğlu, perché il tiro, seppur in porta, era a mio avviso prevedibile, centrale e con uno Szczęsny comunque ben piazzato. Quindi sì, l'Inter non ha capitalizzato alcune occasioni dorate, ma le statistiche di fine partita ci raccontano di 4 tiri in porta da parte dei nerazzurri contro i 3 dei bianconeri, nel cui conteggio, tuttavia, non è calcolato il gol giustamente annullato a Danilo. Il re indiscusso della partita è stato un certo Filip Kostic, dalle cui ripartenze sono nate le situazioni che hanno portato la Juventus a dominare la gara. A lui ho dedicato, insieme a Kin, la copertina di questa settimana. Un pieno di energia e di entusiasmo con la quarta vittoria di fila, per lo più in uno scontro diretto che valse il sorpasso proprio sui nerazzurri e ha rilanciato la Juventus come squadra concretamente in lotta per un posto Champions. Passata la sbornia da Derby d'Italia, lunedì 7 novembre è stato il momento dei sorteggi di Europa League che hanno regalato alla Juventus il Nantes, uso regalato non a caso come termine, perché non è certo un avversario invalicabile, visto che tra l'altro i transalpini veleggiano nelle parti basse della classifica di Ligue 1. Il passaggio del turno non dovrebbe essere minimamente messo in dubbio, ma di questo se ne riparlerà il 16 febbraio, con la prima gara a Torino. In attesa della sfida di Verona, la carta stampata è tornata ad interessarsi dei temi extracampo che riguardano i bianconeri, con alcune sfiziose notizie che vanno ad insaporire lo scenario nel quale si sta sviluppando il caso plusvalenze. In particolar modo sono state due le news che hanno catalizzato l'attenzione mediatica. La prima, uscita sul Corriere della Sera, fa riferimento ad una mail inviata da Stefano Bertola, dirigente del settore contabile, al presidente Agnelli, nella quale si legge il riferimento ai conti della Juventus: riduzione stipendi e plusvalenze sono operazioni chiave per la messa in sicurezza. Si ipotizza che la missiva elettronica valga come la prova che le irregolarità contestate dalla Procura di Torino erano conosciute ed accettate dai piani alti della Continassa. A me, quindi un pensiero puramente personale, sembra che sia stato semplicemente trascritto su un'email, un pensiero abbastanza scontato visto le tante difficoltà economiche che tutta l'Italia calcistica ha dovuto affrontare negli anni della pandemia, e lo strumento delle plusvalenze è stato praticamente utilizzato da tutti i club professionistici. La seconda news, questa volta uscita sulla Repubblica, l'ho trovata estremamente divertente. Il Libro Nero FP è il titolo trovato scritto dalla Guardia di Finanza su un foglio attribuito a Federico Cherubini, nel quale, come direbbe il torinese doc e storico Alessandro Barbero, possiamo leggere importanti testimonianze sugli usi, costumi e pensieri dell'ambiente juventino durante la reggenza di Fabio Paratici, FP per l'appunto. E così scopriamo che, Proprio come gli antichi romani, l'attuale direttore sportivo del Tottenham era solito intrattenersi in riunioni da remoto durante rilassanti bagni in sauna, oppure impegnato dal basso della comoda poltrona del tonsor di turno, il barbiere latino, nel comunicare telematicamente importanti indicazioni ai propri tribuni. La tendenza a non rispettare gli orari, il continuo annullare gli incontri, i disastrosi piani economici, operazioni sopra le possibilità e la distruzione di un'intera generazione di giovani calciatori sono altre note che restituiscono all'attualità un'immagine non certo professionale del manager piacentino. Ma il passaggio più rilevante per la procura di Torino è l'annotazione in cui si legge un utilizzo eccessivo di plusvalenze artificiali che, secondo me, può oggettivamente significare tutto o significare niente. La ritrovata robustezza difensiva e il quarto clean sheet consecutivo non hanno certo lenito gli animi di opinionisti ed influencer del mondo calcistico, per i quali i numeri della solidità juventina sono importanti solo se interpretati. Corretto, aggiungo io. Alcune interpretazioni e argomentazioni critiche nei confronti della fase difensiva bianconera sono state anche condivisibili, mentre altre, totalmente fuori contesto e, a mio personale avviso, denigratorie dei meriti di una squadra. Mi domando se, più che dei clean sheet, i servi siano del proprio pensiero. Ma passiamo alla partita difficile del Bentegodi. Massimiliano Allegri, già nella conferenza prepartita, aveva sottolineato le insidie della trasferta di Verona, ricordando come il Bentegodi fosse stato in tempi recenti teatro di molte disfatte per la Juventus. La partita del 10 novembre in terra scaligera ha confermato come le parole dell'allenatore bianconero fossero di sostanza e non di semplice facciata, tesi alla quale qualcuno avrebbe potuto anche pensare visto l'ultimo posto in classifica occupato dai veneti. Non che il Verona abbia avuto chissà quali meriti, ma ha fatto una grande gara di intensità, concedendo davvero poco alla Juventus e cercando frequentemente conclusioni anche dalla distanza. Solo al 60esimo i bianconeri hanno trovato l'imbeccata giusta con l'asse Milik, Rabiot e Kin, uno sviluppo verticale partito dalla metà campo e capitalizzato perfettamente in due passaggi più il tiro. Il Verona, dopo il gol di Kin e quindi dopo lo svantaggio, a differenza della compagine interista qualche giorno prima, non si è certo sciolto come neve al sole e ha comunque continuato a fare la sua partita rendendosi pericoloso in area juventina almeno in un paio di occasioni, culminate con il contestato episodio del presunto fallo da rigore per il colpo di braccio di Danilo nel cuore dell'area bianconera. Rigore giustamente non concesso perché, piaccia o non piaccia, anche questa volta il regolamento parla chiaro. E, a differenza del gol annullato sempre allo stesso Danilo contro l'Inter, qui non c'è nessun aggravante come la trattenuta di braccio di De Vrij che ha reso impossibile al 6 bianconero di spostare il proprio arto dalla traiettoria del tiro. Alessandro, al 92esimo, ha saggiamente speso un fallo da ultimo uomo per evitare la beffa più dolorosa. Cartellino rosso e punizione dal limite che, fortunatamente, Verdi, uno che di calci piazzati insomma se ne intende, ha calciato alto consegnando la quinta vittoria di fila ai bianconeri. Five in a row, direbbero gli inglesi. Dopo i successi contro Inter e Verona, c'era molta attenzione da parte di tutti noi per la sfida casalinga contro i capitolini di sponda biancoceleste, reduci da due vittorie consecutive, quella importante e mai banale, in trasferta tra virgolette, nel derby romano, e l'altra in casa contro un Monza rivitalizzato dalla cura Palladino. Vittorie che hanno spinto la squadra di Mister Sarri fino al terzo posto della classifica, rendendolo un avversario temibile nella sempre più affollata corsa ad un posto Champions. Lo scudetto ormai è affare partenopeo. Rispetto alla gara del Bentegodi, la Juventus si è presentata alla sfida con il solo Gatti al posto di Bonucci, confermando gli altri 10 undicesimi della formazione. L'avvio dei bianconeri è stato molto convincente, mettendo nel terreno di gioco pressing, grinta, movimenti e fraseggi interessanti. Tuttavia, già dopo 10 minuti il match ha preso una direzione opposta, lasciando ai laziali il pallino del gioco. Il 68% di possesso palla dei bianconeri nei primi 45 minuti ne è stata la riprova. Ma è proprio in chiusura di primo tempo che la Juventus trova il vantaggio con una doppia magia a quote elevate. Rabiot, che intercetta un pallone da Milinkovic-Savic, con un pallonetto alto a scavalcare centrocampo e retroguardia laziale, imbecca perfettamente la corsa di Ken, che a sua volta, vista l'uscita al limite dell'area di Provedel, con un ancor più alto pallonetto insacca la rete per la palla dell'1-0. Al rientro dagli spogliatoi è tutta un'altra partita, con la Juventus che domina su tutti i fronti. Ogni tentativo di attacco dei biancocelesti è stato ben disinnescato dalla retroguardia juventina, e il centrocampo con Locatelli, Rabiot, Fagioli e Kostic ha dato palleggio e solidità a tutti i reparti. Forse l'unico che è apparso un po' meno lucido dei compagni è stato Cuadrado. Al 53esimo Locatelli, dopo un gran recupero, sventaglia la palla di prima intenzione in direzione di Kostic, il quale senza troppi fronzoli giunge al tiro e sulla cui ribattuta si avventa Ken, che insacca il tap-in che vale sia il 2-0 che la doppietta personale. Ken, che a suon di gol non ha fatto rimpiangere il grande assente di questa ultima prima parte di campionato, ovvero Dusan Vlahovic. La partita è proseguita con gli ingressi di Di Maria e Chiesa per conferire estro e qualità alla manovra offensiva, ed è proprio sull'asse italo-argentino che Milik realizza la rete per il definitivo 3-0, con Chiesa che, oltre al semplice minutaggio, ritrova una giocata da bonus al fantacalcio. Tutte ottime notizie in vista del 2023. Alla fine della partita le statistiche ci racconteranno di 9 tiri in porta da parte dei bianconeri contro i 3 laziali. Vedremo se, analizzando questi dati, tutti gli opinionisti che contrapponevano l'eccellente lavoro difensivo di Mister Sarri a quello fortunato di Mister Allegri riconosceranno invece i meriti del livornese. Terzo posto solitario e buone sensazioni dunque per la ripartenza del campionato, che avverrà, ahimè, tra 51 giorni e che ci vedrà contrapposti in trasferta alla Cremonese, terz'ultima in classifica. Una buona occasione di rodaggio prima di affrontare in sequenza Udinese, Napoli e Atalanta, i 3 scontri diretti che mancano al pello del girone di andata e che ci faranno capire le vere ambizioni della Juventus. E anche oggi siamo dunque giunti al termine del terzo episodio di Bianconero, il podcast. Per chi ha piacere, rinnovo l'invito a seguirmi nei social network. Nelle descrizioni dei miei podcast trovate appunto il link per seguirmi anche su piattaforme differenti. Un grande saluto e a venerdì prossimo. Ciao da Jubit!
Bianconero, il podcast che parla di Juve e di Juventus. Uno spazio dedicato alla settimana bianconera, durante il quale parleremo delle situazioni di campo ed extracampo. Tutti i venerdì sulle migliori piattaforme di podcast. Ideato e condotto da Jubit.